L'Imperial College che viene mandato in Italia alla fine di febbraio. Cosa prevedeva?
Anche prima.
Cosa prevedeva questo report, questa simulazione?
Beh, intanto era un draft, era un preliminare, quindi non era un lavoro pubblicato. E di fatto in Italia è arrivato al Consiglio Superiore di Sanità tramite il suo vicepresidente, che è dell'Imperial College, è arrivato, diciamo, un settore di questo draft riguardante l'Italia, quindi un'analisi fatta specificamente per l'Italia. Tenga conto che all'Imperial College lavorano anche matematici italiani, quindi diciamo, era una cosa fatta per questo paese, e sostanzialmente nello scenario peggiore prevedeva 500.000 di morti, più di 30.000 a settimana nella fase di picco, e nello scenario migliore ne prevedeva 283.000. Questo però facendo un lockdown completo, ma fermando nella popolazione soltanto gli anziani sopra i 65 anni. Quindi questa era, devo dire, chiaramente draft di poche pagine che anche analizzava per lo specifico alcune regioni del nord, Piemonte, Lombardia, Veneto, e dava appunto questa tragica previsione. Ecco.
Previsione, diciamo, alla luce dei fatti che si è rivelata fortunatamente sbagliata, anche molto sbagliata. Come mai?
Molto sbagliata, anche come è successo, una storia che si ripete, perché queste previsioni sbagliate l'Imperial College le ha prodotte anche nel passato su altre epidemie. È chiaro che ci sono 3-4 problemi, insomma. Il primo, a giustificazione dei colleghi dell'Imperial, che peraltro sono leader dominanti nel mondo dei modelli matematici per malattie infettive, era il fatto che loro hanno fatto questa simulazione all'inizio dell'epidemia europea, e quindi, diciamo, avendo poche conoscenze di campo, no? Ma desumendole un pochino dall'esperienza cinese e dalle altre pandemie anche in Italia, influenzate. Quindi, diciamo, avevano uno scarso bagaglio di evidenza reale di campo. Questo è il primo problema. Il secondo problema, che è stato avanzato da colleghi fisici e matematici, io sono un medico, sono un epidemiologo di campo, ho lavorato 35 anni all'Istituto Superiore, quindi hanno anche adombrato errori nel software acquisito, cioè inappropriatezza del software usato, e alcune palesi incongruenze riguardavano il fatto, per esempio, che loro davano per scontato una trasmissione sia pur minore tra bambini, cosa che grazie a Dio non è avvenuta. Insomma.
In questo caso invece i bambini grazie a Dio non hanno, però qui siamo davvero fuori, cioè nel senso fuori scala, un errore di 10 volte, no, rispetto a quello
però
che si è verificato.
Questo ha fatto parte del cosiddetto piano segreto che il ministro ha sposato e che ha poi sostanzialmente motivato buona parte delle strategie in campo.
Allora, il ruolo della politica, no? Perché naturalmente i tecnici fanno il loro mestiere, magari forse sarebbe più logico, avendo dei modelli che provengono dall'ambito fisico-matematico, confrontarli con degli esperti di campo più medico in questi casi, ma insomma poi alla fine è la politica che ha deciso, no? Cioè, e la politica ha scelto lo scenario peggiore.
In questo caso abbiamo un esempio storico, che è il fatto che la politica italiana ha seguito le indicazioni tecniche, cosa che almeno nei miei 45 anni di esperienza sull'epidemia non era mai successo prima. Una volta c'è stato un appiattimento della politica sulle scelte tecniche, quindi la politica non si è azzardata ad inventarsi i propri numeri. Però è chiaro che ha scelto sempre gli scenari peggiori. Questo fa parte della politica italiana e del resto del mondo. Il politico preferisce lo scenario peggiore, perché così si mette a riparo da sicure critiche successive, anche se il politico dovrebbe invece valutare il rapporto tra beneficio degli interventi e il costo di questi interventi. E devo dire, il costo sociale, umano ed economico di questa pandemia lo pagheremo per 10 anni.
Ecco, quindi secondo lei questo costo complessivo non è stato preso nel dovuto conto, cioè si è scelto lo scenario peggiore senza pensare, perché magari anche era un governo debole,
senza,
no?
E quindi non credo, però certamente si potevano fare scelte più differenziate. In particolare, tanto per dare un esempio, si era capito quasi subito agli inizi di marzo che c'erano epidemie diverse, no? E invece si è lombardizzata tutta l'Italia, si sono applicate a tutto il paese le misure necessarie per la tragedia di Bergamo e di Brescia o di Piacenza, mentre invece nei tre quarti del paese questo non è successo, era già evidente che non succedeva. Ancora oggi trattiamo le spiagge del Veneto come le spiagge della Calabria, ma invece sono spiagge diverse, perché l'epidemiologia è totalmente diversa.
Appunto, lei diceva già da metà marzo, si vede in effetti anche insomma, un profano come me, guardando i dati dell'Istituto Superiore della Sanità, vedeva che già c'era un tipo di dimensione dell'epidemia diversa su base regionale, su base anagrafica.
Questo nemmeno ce lo siamo spiegati bene, perché non è che il resto d'Italia era tanto meglio del Veneto o della Lombardia, anzi.
Però diciamo è andata così.
La realtà è stata questa.
È andata così. E c'era chi a fine marzo, lo ricorderà, diceva ma cominciamo a pensare allora di differenziare, di poter aprire, di, per
sì,
evitare...
Sì.
Sarebbe stato meglio col senno di poi...
E che vuole da me? Che le dica che la Lega ha dominato le scelte? Che le posso dire? Certo, c'è stata un'imposizione di un modello lombardo a tutto il paese, questo mi pare evidente. D'altra parte... Anche i media si sono comportati così, bastava, insomma, basta l'episodio criminale delle file di Bari dell'esercito trasmesse in tutte le televisioni, atto, ripeto, criminale, che appunto si è puntato invece che sulla responsabilità, sulla paura. E non solo, ma poi si è fatta un'altra operazione di cui ci pentiremo tanto, che è stato quella di andare a svegliare nell'italiano medio il peggior istinto di diffidenza, di nemico del vicino, del vicino untore, non più il fratello, l'amico, il concittadino, ma persona pericolosa, perfino tra bambini, insomma. È un bambino che non si avvicina perché tu sei pericoloso. Insomma. Quindi c'è un'osservazione che la popolazione tendenzialmente davanti alla paura fa anche molto peggio di quanto le indicazioni scientifiche dicano. Quindi se l'Istituto Superiore dice non dovete usare le mascherine in mezzo alla strada, mi dica lei che se trova una persona senza mascherine in mezzo alla strada. Quindi si adottano sempre misure in eccesso, si arriva all'offesa. Se io scendo senza mascherine qualcuno mi addita che fa quel criminale in mezzo alla strada. Chiaro che, come devo dire, il governo ha fatto un bel balzo in avanti grazie a questa pandemia, però insomma, nemmeno è stata una finta, no? Possiamo dire che, anzi, non è ancora una finta.
Ecco,
no,
cosa ci possiamo aspettare, professore, da qui in avanti, considerando che ora si va verso una riapertura?
Sì, io non credo che scoppieranno nuove epidemie in questa fase. La storia ci dice, l'intelligence direi io, no? Ci dice che tutte le epidemie iniziano e finiscono in un periodo relativamente breve, c'è chi dice 70 giorni, ma insomma è inutile contare i giorni. Quindi diciamo, questo non significa che il virus scompare, anzi, oggi purtroppo sappiamo che più del 90% della popolazione italiana è suscettibile a una nuova infezione. Quindi diciamo, il virus non scompare, però diciamo, sostanzialmente l'andamento di tutte le curve epidemiche, dai ricoverati ai morti ai casi, è tale da far prevedere che a breve avremo un tasso di riproduzione estremamente basso fino ad avere zero ricoveri o zero morti. Quindi diciamo questo dovrebbe far allentare le misure di contenimento, alcune delle quali, ultima questa sulle spiagge, è veramente ridicolo e non ha nessuna base scientifica, come l'uso dei guanti di gomma dappertutto, insomma soltanto dannosi ma assolutamente inutili. Quindi devo dire, ci sono... Dopodiché è chiaro che il futuro non lo prevede nessuno, ma nemmeno sposerei la situazione di tragedia. C'è un chiavistello da verificare, che il Veneto ha capito da tempo, che la garanzia della sicurezza non sta in quante mascherine, in quanti bar chiusi, in quanti metri ci distanziamo, ma sta nella sorveglianza attiva e nel pronto intervento delle ASL, dei dipartimenti di prevenzione, sui primi casi sospetti, quindi la circoscrizione del primo caso, l'isolamento, il rintracciamento dei contatti, la chiusura ad anello di un primo focolaio epidemico. Quella è il biglietto di garanzia, quella è l'assicurazione. Se quello funziona in tutto il paese dovremmo stare tranquilli e tornare alla vita di prima.